Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti e in particolare a tutti coloro che portano il nome di Filippo e Giacomo, e chi più che essere amanti di cavalli sarebbe bene che fossero amanti di Dio. Vabbè, allora Filippo vuol dire amante del cavallo, non dei cavalli.
Auguri anche da parte mia.
Ecco, sì.
Santa giornata a tutti da Anna.
Sì, da Anna. Allora, questa giornata, questi apostoli, questi Filippo e Giacomo, apostoli, noi festeggiamo i santi apostoli, ma in realtà dobbiamo essere tutti apostoli perché abbiamo ricevuto e non possiamo trattenere, dobbiamo dare. Per esempio, pensate anche i pastorelli di Fatima, sono stati apostoli, lo sono ancora, perché con il loro esempio, con la loro preghiera, hanno ottenuto la conversione di tanti poveri peccatori, per cui non sono apostoli questi. E tutti dobbiamo essere apostoli e soprattutto dobbiamo essere lieti, e cioè, lieti, gaudenti e riconoscenti, per cui grati al Signore che nei suoi disegni ci ha messo dentro anche noi. Non è mica è un privilegio essere qui e un giorno poter essere là per goderlo per tutta l'eternità. Cioè, il Signore poteva anche non crearmi, non poteva anche non crearti. Chi l'ha detto che noi siamo qui per diritto? Noi siamo qui per grazia, non è che siamo qui per diritto. Qui dobbiamo ringraziare il Signore che tra le persone che ha creato e che hanno avuto la grazia di nascere, perché oggigiorno è una grazia nascere, in quanto uno potrebbe essere anche morto ammazzato prima di nascere, è molto facile di questi tempi, e per cui sono qua, sono stato battezzato, sono diventato figlio di Dio, Dio creatore, padre, onnipotente, è mio papà, figlio di papà, altro che figlio di papà, anche se fossi, diciamo, in una miseria incredibile, cioè che non avessi niente da mangiare, da vestire, che fossi così, ma sono sempre figlio di papà, praticamente questo devo considerare, e le cose di qua restano di qua, invece noi aspiriamo ad andare di là, e sentivo gente che parlava, se ogni tanto senti qualcuno che fa dei discorsi, no? E dice, ma insomma con questa crisi, con questi soldi, con queste banche, con questi interessi che non ci sono, ma dice forse chissà conviene investire sul mattone, sì, anche sul mattacchione, bisogna investire qui, quando tu credi alle balle che ti raccontano, vuol dire che investi anche sui mattacchioni, ma pensavo invece, dico, ma perché non investiamo su mattoni celesti? Cioè, se io investo nelle cose eterne, in eterno mi rimangono. Ma se investo sulle cose che non sono eterne, praticamente resto senza niente, non avrò nulla. Per cui i santi hanno investito in mattoni celesti, cioè si sono costruiti una casa in paradiso, ecco, per intenderci, no? Con sacrifici, i mutui praticamente li dava il Signore, perché dice tutto posso in colui che mi dà la forza, per cui se mi faccio santo e ho la forza di Dio, arrivo e costruisco la casa in paradiso. Ma questi discorsi sono molto strani, vero Anna, che sono strani?
Insoliti anche, perché non mi senti tanto frequentemente, davvero strani.
No, dico che costruisci una casa, investire in beni celesti, no?
Certo, per
pensa che roba. San Francesco sembrava povero, ma invece non lo era, perché
Esatto.
San Francesco, poverello, entra ricco in paradiso. Com'è sta storia? Ma guarda un po', è proprio nella Santa Messa, vero, che si celebra nel giorno di San Francesco, c'è proprio questa frase: San Francesco, poverello, entra ricco in paradiso. Ma guarda un po', non era povero, è diventato ricco. E dove ha preso i soldi? Ha preso i meriti dell'amore che ha, su cui ha investito tutto sull'amor di Dio e sull'amor del prossimo.
Ha
Ed
fatto
entra,
l'affare più importante. Sì.
ma certo, perché non c'è svalutazione là.
Certo.
E così, insomma, per cui ascoltavo sta gente, no? Però pensavo, come vi ho spiegato adesso, dico, ma vedi un po', se l'uomo pensasse secondo Dio e non secondo la carne, ragionerebbe tutto al contrario e direbbe, vabbè, ho dei beni materiali, sì, posso fare del bene materiale per acquistare beni spirituali. Qui, invece, diciamo, se tu fai un cambio valuta, vendi, che ne so, dollari e acquisti euro, c'è un cambio valuta. Allora, il cambio valuta è questo qua, che noi con i beni eterni li cambiamo, no, con i beni, scusate, terreni, li cambiamo in beni eterni. E questi non si svalutano però, mentre quegli altri potrebbero dirti, guarda che i soldi che hai in banca, sentite questa gente che adesso è furibonda perché ha perso un sacco di soldi fidandosi delle banche di questo mondo. Il Signore l'ha permesso, è giusto che la gente comprenda che le banche di questo mondo, cosa vuoi che ti diano? Anche delle fregature se servono. Qui bisogna investire in beni celesti. E vabbè, dopo questa premessa, io raccolgo così, sapete, quando sento dei discorsi, li interpreto spiritualmente, vedo che sono sempre una grazia di Dio il poter rivoltare la cosa e voltarla verso l'alto. È un modo come un altro per cercare i beni, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, vedi che il Signore ci invita a fare investimenti sulle cose di lassù, sui beni eterni. Non significa questo, cercate le cose di lassù, guardate le cose, investite in beni celesti. Ma praticamente io mi dovrei fidare, no? Della BCE o della Banca Mondiale, che ne so io, no? E non mi fido di Gesù Cristo, pensa come sono stolto, no? Lui mi dice investi in beni celesti e non gli credo. Quegli altri mi dicono investi in azioni terrene e gli credo, e poi salta per aria tutto, resto senza soldi, resto e dice ecco, ladri, ladri. Beh, loro saranno ladri, ma il Signore ce l'aveva anche detto, no? Dice, guardate che qui ci sono i ladri, c'è la ruggine, c'è la tignola, restate senza niente, eh? Investite in beni eterni. Vedi che ci sono dei riferimenti, è soltanto che non parla di investimenti, ma bisogna intenderli però, che sono veramente investimenti. Chi vuol seguire me? Lasci tutto, per cui dice, ma come faccio ad arricchirmi se resto senza niente? Ma ti arricchisci di me che sono il bene eterno, no? Sono il bene infinito. Insomma, il giovane ricco non era disposto a lasciare tutto per seguire Gesù Cristo perché aveva molti beni, poveri noi. Signore, rendici poveri, ma più poveri di adesso, perché adesso siamo ancora troppo ricchi, soprattutto di scemenze, vero? Di cose che non contano per l'eternità. Ci facciamo ingannare dal principe di questo mondo. E vabbè, Anna, noi passiamo allora alla lettura, perché tu oggi hai anche la meditazione di San Paolo fatta da Don Dolindo, per cui Hai parecchio da leggere oggi, prenditi un bicchiere d'acqua vicino che ti si seccherà la gola.
Siamo ricchi, vedi, queste sono le
Siamo
cose che
ricchi.
valgono, siamo ricchi, sì, veramente. Allora, San Paolo, rivolgendosi in modo particolare ad alcuni fedeli di Corinto che avevano difficoltà ad ammettere la risurrezione dei morti, in quanto dottrina del tutto estranea al pensiero greco, ribadisce con forza tale virtù, tale verità, portando come prova le testimonianze degli apostoli e la propria. La fede nella risurrezione di Cristo è fondamentale e va custodita e difesa contro tutti coloro che la vorrebbero negare. Se Cristo non fosse risorto, per quale motivo gli apostoli e i moltissimi martiri avrebbero sopportato indicibili pene e torture fino a dare anche la propria vita, pur di testimoniarlo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti, apparve anche a me.
Vediamo come San Paolo racconta un po', ecco, anche la sua vita. Ecco, lui, prigioniero di Cristo, prigioniero nel senso che il Signore l'aveva preso, insomma, l'aveva imprigionato nel suo cuore. E lui, pieno di zelo, vediamo proprio l'apostolo delle genti, non si fermava davanti a nulla, a nessuna difficoltà, ha patito di tutto, ha predicato, ma però confidava nel Signore. Se cioè, il Signore mi ha mandato, io vado, io mi fido di Lui. Ecco, e così dobbiamo fare anche noi, e annunciare le meraviglie che il Signore ha compiuto, senza timore. Ma vedete, il problema, sapete qual è? Che questa paura di annunciare il regno di Dio è dato dal fatto che tu dici: come faccio ad annunciarlo che non lo conosco neanch'io? Cioè, hai poca esperienza di vita spirituale. Vai a messa, dici qualche corona magari, però vedi, tu al prossimo puoi dare quel che trabocca dal tuo cuore. Finché il tuo cuore non è pieno, tu non hai niente da dare, è meglio che taci perché potresti anche dire delle cose che non sono vere. Devi essere pieno di Dio. E allora quando sei pieno di Dio e trabocchi dell'amor di Dio, ecco, questo è per i fratelli, ma bisogna che trabocchi però. Pertanto, vedete che sono pochi coloro che hanno il cuore traboccante d'amore di Dio, molto pochi. Talvolta credono perché fanno qualcosa, ma l'amor di Dio, tutto cuore, tutta anima, tutta mente, tutte le forze devi amare, mica soltanto in un modo. Tutto te stesso deve essere tutto amore di Dio e di conseguenza, se tu ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, amerai tutto ciò che Dio ama, naturalmente compreso il prossimo che ti sta vicino. Ma al prossimo non gli puoi dar nulla se non hai neanche non hai nulla, cioè se hai le tasche vuote come fai a fare l'elemosina? Se hai il cuore vuoto come fai a dare amore agli altri? Devi avere un cuore pieno d'amore, traboccante, allora potrai dare, altrimenti sei in riserva. Sei in riserva, la lancetta segna che ti manca il carburante per andare avanti, devi amare per andare avanti. E preghiamo Sant'Antonio, gli apostoli, vero Filippo e Giacomo, che ci mettano nel cuore questa consapevolezza che apostoli dobbiamo e siamo anche noi. Andate, ecco, predicate con la preghiera, con il sacrificio, se non avete il dono della parola. Date il buon esempio, ecco, offrite sacrifici per la salvezza dei poveri peccatori, e questo è apostolato. Va bene, Anna, io non vorrei togliere tempo perché tu hai parecchio, sei ben nutrita oggi, eh?
Sì, sì, quindi adesso leggo la meditazione alle lettere di San Paolo, commentate dal sacerdote Dolindo Ruotolo, e sono a pagina 810, capitolo quindicesimo. Fondamento incrollabile della verità della nostra risurrezione, la risurrezione di Gesù Cristo. Dopo aver illuminato i Corinzi sugli abusi che si erano introdotti fra di loro e aver risolto le difficoltà e i dubbi da essi propostigli, San Paolo viene ad una questione di grandissima importanza per alcuni che si erano lasciati sedurre o traviare e che non ammettevano la risurrezione dei morti. Questi, ancora imbevuti di idee pagane, non sapevano concepire come i corpi potessero risorgere nell'ultimo giorno del mondo e non riflettevano che negando la risurrezione venivano a negare anche l'immortalità dell'anima e gettavano il dubbio persino sulla risurrezione di Gesù Cristo. I Corinzi, in tal modo traviati, dovevano essere non pochi e ostinati nel loro convincimento, a tal punto che l'Apostolo li chiama insensati. Non avrebbe usato questa forte espressione, che potrebbe sembrare una mancanza di carità, se essi non fossero stati irragionevolmente tenaci nel loro errore. Infatti, noi usiamo simili espressioni quando ci troviamo di fronte a chi nega ostinatamente la verità e non si lascia persuadere da nessun argomento. San Paolo entra in argomento mettendo come fondamento incrollabile di ciò che sta per dire la rivelazione. Non si tratta di opinioni più o meno filosofiche, ma di verità assolute, che fanno parte del medesimo Vangelo e sulle quali non si può avanzare dubbio senza rinnegarlo dopo averlo ricevuto, esponendosi in tal modo all'eterna rovina. Io vi dichiaro, fratelli, comincia a dire San Paolo, il Vangelo che vi annunciai nella mia predicazione, che voi riceveste credendovi e quindi accettandolo in tutte le sue verità, nel quale perseverate perché tuttora l'accettate e lo credete e per il quale siete anche salvati, raggiungendo la vita eterna, purché lo riteniate tal quale io ve lo annunciai, senza pretendere di deformarlo, salvo il caso che non l'abbiate creduto in vano, cioè a meno che voi l'abbiate accettato prima con sincerità e poi l'abbiate praticamente rinnegato, rifiutando qualcuna delle sue verità. È vana, infatti, la fede nel Vangelo quando lo si riceve come una qualunque teoria filosofica e si pretende di accoglierne solo quello che garba le proprie idee. Nel Vangelo trasmesso ai Corinzi, per mandato del Signore, San Paolo ricorda quelle verità fondamentali che gli apostoli solevano annunciare per prime nelle loro predicazioni, e cioè la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Vi trasmisi dunque, prima di tutto ciò che io stesso ricevetti, che il Cristo cioè morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Come era stato predetto nelle scritture, così avvenne. E il compimento delle profezie fu la conferma che egli veramente era stato il Messia, il Salvatore del mondo. Morì per i nostri peccati, come aveva predetto Isaia, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, come era stato prefigurato da Giona e come Gesù stesso aveva detto. Risuscitato da morte, fu visto redivivo e glorioso da Cefa, ossia da Pietro, e fu visto anche dai dodici. In seguito apparve ad oltre 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte, fino al giorno presente, sono ancora in vita, soggiunse San Paolo, e solo alcuni sono morti. Questa apparizione non è ricordata nei Vangeli e non deve confondersi con quella raccontata da San Matteo. Poté avvenire in Gerusalemme, poco dopo la risurrezione, quando ai 120 fedeli, che contava allora la comunità di Gerusalemme, si aggiunsero i discepoli venuti in pellegrinaggio per la Pasqua, e poté avvenire nella Galilea, come pensano alcuni. Ad ogni modo era certissima, e San Paolo lo dimostra assicurando che la maggior parte di quelli che videro in quella circostanza Gesù risorto erano ancora viventi e potevano attestarlo. Fu visto poi da Giacomo, detto il minore, primo vescovo di Gerusalemme, e in seguito da tutti gli apostoli e discepoli di Gesù nel giorno dell'ascensione. E finalmente fu visto anche da San Paolo medesimo sulla via di Damasco. Parlando di se stesso come testimone del Redentore risorto, l'Apostolo si umilia profondamente, chiamandosi aborto di Apostolo, minimo di tutti e indegno di essere chiamato Apostolo per aver perseguitato la Chiesa di Dio. Egli però non disconosce quello che la grazia ha operato in lui e confessa di avervi corrisposto con l'aiuto della medesima grazia e di avere lavorato più di tutti affinché i Corinzi, dalla sua profonda umiliazione, non avessero preso occasione di svalutare la sua testimonianza e il suo apostolato. Egli infatti conclude, confermando la sua predicazione sulla passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, come identica a quella degli altri apostoli, e dice che ad essa i Corinzi hanno creduto e credono, ricordando la risurrezione di Gesù Cristo, verità fondamentale della fede cristiana. San Paolo entra in argomento e, rivolgendosi a quelli che negavano la risurrezione dei morti, mostra loro le assurde conseguenze che derivano da quella negazione, dato il fatto certissimo della risurrezione di Gesù Cristo. Se infatti non c'è la risurrezione dei morti, se non esiste questa grande verità, neppure Cristo è risuscitato. Se poi Cristo non fosse risuscitato, mancherebbe ogni fondamento alla predicazione apostolica e alla stessa fede. E gli apostoli sarebbero falsi testimoni di Dio, attestando che egli ha risuscitato Gesù Cristo. Quando in realtà non l'avrebbe risuscitato, supposto che i morti non risorgano. L'apostolo ribadisce il validissimo suo argomento, mostrando anche meglio a quali conseguenze assurde e penose conduce la negazione della risurrezione dei morti. Se i morti non risorgono, egli ripete, se è impossibile la risurrezione, neppure Cristo è risuscitato. E allora, mancando l'argomento fondamentale della vostra fede, questa è per voi vana. La redenzione non è avvenuta. Voi siete ancora nei vostri peccati e quelli che si sono addormentati in Cristo, morendo nella sua fede, sono periti nell'eternità per i loro peccati e nella terra perché i loro corpi non risorgeranno. Se questa fosse la condizione umana, soggiunge San Paolo, noi saremmo i più miserabili degli uomini, perché seguendo la fede in Gesù Cristo ci priveremmo di tante soddisfazioni terrene ed andremo incontro a tante angustie e persecuzioni senza alcuna speranza di retribuzione e di felicità. Ma questa non è che un'ipotesi, una stupida ipotesi, dalla quale l'anima rifugge, perché la verità è proprio l'opposto della tenebrosa supposizione. E perciò l'Apostolo esclama con accento di gioia e di trionfo: ora però Cristo è risuscitato da morte ed è risorto come primizia di quelli che si sono addormentati. Egli è stato il primo a risorgere gloriosamente. È come in un campo le primizie di un albero fruttifero suppongono la fecondità di tutto l'albero e sono quasi l'annuncio e la promessa di altri frutti simili. Così Gesù risorto è la primizia della risurrezione di tutti, e ne è premessa e preannuncio. Amen.
Che chiarezza, vero San Paolo? E aiuta, ma bisogna meditare. Ecco, il problema è questo: il cristiano, siccome non è assetato di dati anche per amare Dio, come è assetato di cose di questo mondo, se non so, vuol diventare un campione, e allora è assetato di sapere come hanno fatto i campioni a diventarlo, e legge tutti i metodi per raggiungere, ecco, questa meta di essere un campione. Ma il cristiano deve essere un campione, deve vincere le gare per Gesù Cristo e deve interessarsi come si fa. Ma se non legge e non medita e non gli interessa di sapere come si fa, come farà a diventare un campione? Che è un presuntuoso, perché crede di esserlo già. E voi vedete che la maggior parte dei cristiani non si sforza di entrare per la porta stretta. Significa che dobbiamo dimagrire di difetti e, la parte che perdiamo nei difetti dobbiamo incarnarla nelle virtù, a interessarsi di queste cose. La meditazione è importante, perché uno che sa, fa, perché sa, può anche non fare, ma però sa come si fa. Ma uno che proprio non sa, non gli interessa di sapere, poi si lamenta che ha dei problemi che sono dati dal fatto che manca la conoscenza. Quanto tempo perdiamo a interessarci delle cose che non contano? Questa mattina ho sentito che il basilico nano, sai, quello basso, Anna, è cancerogeno.
Perché, Claudio? Cioè, perché?
No, dico, hanno scoperto che il basilico, quello da fare il pesto, per intenderci, quello con le foglioline piccole, diceva prendere quello con le foglie alte, perché quello con le foglie piccole fino a una certa altezza contiene una sostanza cancerogena, ma tu capisci, no? Allora andiamo a cercare cosa contiene il basilico, no? Ma quello che tu guardi alla televisione, cosa contiene? Il cancro della tua fede? cosa contiene non ti interessa proprio. Il cancro dell'intelligenza. Mamma mia. Per cui vedi che l'uomo, perché dice stolto, è tardo di cuore, stolto, perché non investi in cose che durano. Il problema adesso, vedrai, è il problema. No, basilico non voglio, pizza col basilico, no, perché è cancerogeno. Sì, vabbè, poi bisogna vedere il pomodoro che viene dalla Cina, che cos'è, ma dico, ma tutte ste cose. Preoccupatissimi, la salute, dobbiamo essere sani, dobbiamo essere belli, per chi? Allora, dobbiamo essere sani spiritualmente, essere belli agli occhi di Dio, ma guarda un po', ma sono pochi che fanno sta pubblicità qua. Vabbè. Allora, Anna, però abbiamo anche il Salmo noi.
Oh sì, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Ecco, auguriamoci, preghiamo per questo, perché avvenga presto davvero, che si senta l'annuncio, si diffonda. I cieli narrano la gloria di Dio, certo, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
C'è un avanzato del regno di Dio anche diciamo nel campo militare, ci sono quelli che le avanguardie, quelli che vanno avanti, né? Allora, se tu predichi, se tu ottieni la conversione, se tu ottieni la conversione, che è il cambio di vita, ecco, le persone che l'hanno accolto, come fanno fatica a stare zitti? Vedete che Gesù diceva, ecco, non dirlo a nessuno, invece andavano a dirlo a tutti, no? Succede che subito la voce si espande. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, di giorno in giorno ne affida il racconto, e la notte ne trasmette notizia. Cioè, in pratica, queste cose si diffondono. Una famiglia lo dice all'altra, l'altra lo dice a quest'altra, per cui poi arriva anche l'apostolo, ma le avanguardie già, ecco, questo messaggio era corre veloce, era già arrivato, senza linguaggio, senza parole, senza che sia dalla loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro messaggio, ai confini del mondo il loro... Ecco, praticamente è così. Io vedo che le persone sembra che non sappiano, poi c'è questa radio scarpa, come si chiama, vero? E la gente sa, abbiamo saputo che sei arrivato, no? Ma come hai fatto a saperlo? Ah, me l'ha detto quell'altra signora lì, ma quella là chi gliel'ha detto? Me l'ha detto quella sua amica, e so, praticamente il messaggio corre veloce, ma vedete, Padre Pio era lassù sulle balze del Gargano, in mezzo alle rocce, un convento sperduto che... lo sapevano in pochi che c'era un convento lassù, beh, lo sapevano gli abitanti di San Giovanni Rotondo, ma diciamo era proprio sperduto, no? Per cui come è avvenuto che tutto il mondo sia finito da Padre Pio? Il messaggio corre veloce e il Signore ha mille mezzi, ecco, però si serve sempre di un po' di terra, diciamo un po' di fango, ecco, per creare o per arrivare, e siamo noi quelli là, vero? Dobbiamo sentirci piccoli, piccoli, piccoli. Il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, resiste ai superbi. Il Signore si gode con i bambini, ho sentito anche quelle cose, che sono accadute, vero, con questi bambini gettati perché abusavano di questi bambini. E se penso, Gesù, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che non fosse mai nato, che si legasse una macina al collo e si buttasse nel profondo del mare. Questa è la parola di Dio. Noi oggi praticamente non c'è più nessuna resistenza al male, dilaga dappertutto. E non ci sono le dighe di contenimento, non sono state abbattute le dighe di contenimento, ecco, dilaga dappertutto lo scandalo, diciamo la corruzione, l'eresia, Signore. Ecco perché il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Avete capito perché la Madonna ha parlato di un sicuro rifugio? Vedete fuori dal suo cuore immacolato cosa succede? Di tutto. Il demonio sta facendo a poco tempo, per cui sta massacrando tutto e tutti. Ma non quelli che stanno nel cuore immacolato, perché sentono da dentro i colpi di mortaio che ci sono di fuori, però sono al sicuro, perché l'ha detto il vostro sicuro rifugio. Pensate un po', addirittura vorremmo, per andare d'accordo con i protestanti, cioè mettere fuori dalla nostra fede la Madonna per far un piacere a quelli che la fede hanno perso. Ma tu capisci, si è fulminato anche il cervello, il cuore, veramente sono cose spaventose. Per cui noi gettiamo dalla finestra non soltanto i bambini, ma vogliamo gettare dalla finestra anche la Madonna. E vabbè. Anna, chiediamo una pausa musicale. No, sembrano esagerazioni, ma sono realtà. Qui ormai ci abituiamo a tutto, eh? Ogni giorno ci scaricano un camion di letame addosso, no? Per cui ormai ci siamo abituati, non sentiamo neanche più la puzza, eh?
È vero.
Allora, dai i numeri così fai bella figura, no?
La figura, mamma mia. Allora, ci ritroviamo tra poco. Intanto ricordo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio: 0825 444 4391. A tra poco. Ave Maria. Thank you.
Bene, hai sentito Anna che bella l'arpa?
Bellissima.
Voi non sapevate, è un segreto questo, la Madonna ha insegnato ai bambini a suonare l'arpa, ai bambini di Fatima.
Sì.
Non lo sapevi?
No, assolutamente.
Ah, non lo sapevi? No, non lo sapeva nessuno, ma adesso ve lo spiego.
Ma sì.
Dunque, voi vedete che per suonare l'arpa bisogna pizzicare la corda, vero? È vero, e tu senti che suono melodioso l'arpa. Ora, la Madonna dice così: ogni volta che avete qualcosa da patire, una pizzicata praticamente, no? Dovete dire: o Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori. Pertanto, pigliano una pizzicata, trasformano questa pizzicata in amore ed è un suono melodioso. E gli ha insegnato a suonare l'arpa, ma benedetti, ma quando è che impareremo a suonare l'arpa? No? Perché dice, sai cosa mi ha detto quello là? Cosa ti ha detto? Ma ha fatto star male. Ma tu hai suonato l'arpa? No, mi sono arrabbiato. Ah, vedi, sei proprio...
Che bel concetto,
ma
guarda.
Che roba, ma guarda, un po' mentre ascoltavo, dico, vedi, pizzicata, no? Tu pigli una pizzicata e la trasformi in amore e suoni l'arpa.
Che meraviglia.
Trasformare il dolore in amore.
Ave Maria.
Ave Maria.
C'è una signora che vuole fare una domanda.
Vuol pizzicare l'arpa? Va bene, sentiamo allora questa signora.
Scusa, ma io non sono in grado di suonare l'arpa, anche se so che in paradiso arrivano anche i ragli degli asini.
Brava.
Allora, senta, io voglio legarmi un po' a quello che lei ha detto, a quel contesto che la Madonna molto spesso come i bambini sconvolgente, il paragone sconvolgente, che molto spesso i protestanti la buttano dal balcone. Io le dico che sono una devota della Madonnina in questo mese speciale come Padre Pio.
Giusto.
L'alcol. Mi piange il cuore a sentire un paragone così forte. E anche riguardo ai protestanti, sai perché? Perché come Papa Francesco si incontrerà a ottobre con i protestanti in Spezia. Quindi io penso che sul suo esempio, sul suo, anche perché è vero, loro sbagliano, ma anche penso che anche noi cristiani abbiamo tanto sbagliato nel contesto storico. Quindi io penso che fa male a me, cristiana, sentire che i protestanti buttano la Madonnina dal balcone. Sbagliano, sì, però penso che proprio a noi cristiani sta a pregare per loro e per tutti quelli, i scismaci, quelli che hanno strappato la sua veste, per gli ortodossi. Dobbiamo pregare, non condannarli e non additarli, perché solo così, come fa Papa Francesco, noi possiamo salvare la sua Chiesa e poi riportarla a quella che era la sua unità. Quindi io questo le dico. Dobbiamo incitare le preghiere per portare queste vesti strappate, come dice San Faustina nella sua misericordia, nelle sue preghiere della misericordia. Portate nella mio cuore misericordioso tutti gli scismatici, tutti quelli che mi hanno strappato le vesti. Quindi io le dico, signor Claudio, di incitare le preghiere per questi nostri fratelli che purtroppo hanno sbagliato forse anche in un contesto storico, che c'erano forse qualche papa che non aveva capito molto bene, anche colpa nostra di noi cristiani. Io la ringrazio e ringrazio anche la signora che è con lei e dico Ave Maria che la Madonnina ci possa illuminare.
Bene, d'accordo, ecco, ringraziamo di questo contributo. Però il concetto è questo qua, vero? Cioè, se un errore non viene più considerato tale, e non si avvisa anche il fratello che di errore si tratta, qui non si tratta di giudicare la persona, ma si tratta di giudicare la verità, se lo è o se non lo è. Perché c'è un particolare che è poco predicato, ma che è insegnato da tutti i santi e dalla Chiesa, che prima della carità viene la verità. Allora, se io non avviso il fratello che quella cosa è sbagliata e qualcuno propone invece e dice che la cosa è giusta, se non avviso, sono colpevole di non aver avvisato il fratello di non accogliere un errore, perché è un errore. Pertanto non dobbiamo riempirci la bocca di belle parole, ma dobbiamo cercare di camminare sempre nella verità, perché la verità viene prima della carità, perché una carità senza verità non esiste. Ecco, questa è la risposta, anche per non disarmare tutto il popolo cristiano, il quale a sto punto, diciamo, che subisce tutto quello che gli viene proposto senza metterlo a confronto con quanto ci è stato insegnato, ed è giusto che sia così. Vedete, se la Madonna è stata mandata in questo nostro tempo e dice che il suo cuore immacolato trionferà, è chiaro che chi ci propone, anche ad alte sfere, è vero, ci propone di lasciar perdere la Madonna per andare d'accordo con i protestanti, personalmente non ci sto. Io voglio andare d'accordo con la Madonna, faccia lei il miracolo di trasformare i protestanti in cattolici, ma io non posso pensare che gli errori dei luterani siano diventati verità della Chiesa cattolica. Per cui è importante che si faccia chiarezza, questa è la verità. Qui la verità, ricordiamocelo sempre, stampiamocelo bene in mente, anche Padre Pio insisteva, prima della carità viene la verità, perché non esiste carità senza verità. E questa qui mette a tacere tante parole inutili anche, no? Che si spendono e si spandono, pensando che si risolva tutto con una parola, no? Bisogna camminare con prudenza e fare i passi secondo verità.
Maria?
Ave Maria.
C'è un'altra signora che vuole farle una domanda.
Sì.
Pronto? Ave Maria.
Ave Maria.
Claudio.
Sì.
Io sono una signora abbastanza anziana, non tanto anziana, ma malata. Gesù mi ha voluto, prima mi ha fatto fare tanto apostolato, veramente, sono stata anche a Fatima, tutto, ma tanto apostolato. Poi vuole la mia sofferenza, purtroppo che non riesco neanche più ad uscire di casa. Però mi dispiace tanto, Claudio, quello che dite è tutto verissimo, perché la Madonna, Gesù, sì, mi hanno messo, diciamo, un po' sulla croce, ecco. Però mi danno anche qualche cioccolatino ogni tanto, senza spiegare il resto. E io dico che tutto quello che dite voi è tutto verissimo. La cosa che mi fa tanto male, Claudio, è che noi non tanto ce la dobbiamo prendere con gli altri delle altre religioni, quanto con i cattolici. Incominciando proprio dalla mia famiglia e poi tutti i sacerdoti. Adesso non dico da che paese siamo, almeno adesso che siamo in diretta.
Sì, sì, siamo in diretta.
Ecco. Io adesso stavo proprio leggendo che è arrivato ieri sera Luci sull'Est, che sono dal 2000 che io ho, diciamo, a che ci fare con queste persone, con questo, e mi mandano sempre delle buone cose. E parla proprio, anche se lo sapevo già, ma mi piace sempre leggere le cose, anche se non riesco tanto a leggere bene. E sta parlando proprio dell'avvenuto, sta parlando addirittura, che anche Papa Benedetto XVI ha detto, e noi siamo già arrivati, ma non si può neanche parlarlo, ma neanche i figli. La mia famiglia era una famiglia veramente di perfetti cristiani fino a un po' di anni fa. Adesso sono il modernismo ha rovinato tutta la mia famiglia. E non riesco più a controllarli, non lo so. E se faccio per parlare di Dio e della Madonna, sì, li perdo, non lo so, non so spiegarmi. Si litiga quasi. Mi vietano addirittura di parlare della Madonna e di Gesù ai bambini, ai loro figli. Dicono che tu ti devi fare i fatti tuoi. E vanno a messa. Non lo so io.
Vedi, in verità.
Sì, non si prega più, non si usa più ai bambini far conoscere le cose più... Per esempio questi giorni stanno le 40 ore dove loro vanno alla messa, no? E io più che insetta a insistere, ma non... Dico, portamene i bambini, ma pure mezz'ora a far adorare Gesù, spiega, no? Ma niente da fare. Io quindi, noi dobbiamo pregare tanto, 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 Claudio, più per noi cattolici, cominciando dai sacerdoti. E io prego tanto, non voglio criticarli. Io prego ogni pomeriggio alle 4, il rosario che dite voi alle 4, io lo offro ogni giorno, sono ormai 6 anni che lo offro per i sacerdoti, perché è detto da un sacerdote che ci trovammo a un pellegrinaggio e facemmo questa consacrazione. Quindi io ogni giorno prego questo santo rosario per i sacerdoti.
Sì, quando
quindi
ti dicono...
noi dobbiamo pregare tanto, tanto, tanto per la conversione nostra, dei cattolici,
sì.
Iniziando dai sacerdoti che stanno dando delle brutte esempi. Mia figlia prima si vestiva bene, adesso ha 45 anni, deve fare adesso, anziché vestirsi meglio si veste peggio. E ma quando parliamo, litighiamo, non mi possono più vedere a me. Perché io voglio, dico io, ma se io non mi permetto di giudicare, non giudicare, non li voglio neanche, di aiutare i figli, perché mi vieti per tutti di fare. E con chi lo devo dire? Mi vietate di parlarlo agli estranei, mi vietate di parlare, ma almeno i figli io li voglio salvare. Perché Gesù sta alle porte già, loro non l'hanno capito ancora, ma io gliel'ho detto. Io tanto nessuno sa da dove parlo e chi sono, però posso dire una cosa solo. Un giorno trovandomi a Roma, alla Divina Misericordia, lì dove c'è, e adesso io ho un infarto cerebrale, è già troppo che lo Spirito Santo mi sta facendo parlare. Io ho avuto un riposo dello Spirito e il Signore mi ha fatto vedere proprio il castigo che verrà. Però non tutti sono stati castigati, almeno quello che mi ha fatto vedere a me.
Vabbè.
Sono stati castigati solo quelli che non si sono preparati. La Madonna ha detto persino a volte, in certi messaggi, voi vi preparate un anno prima, 2 anni prima, quando vi dovete sposare. Oh, ecco, ho detto a mia figlia l'altro anno, ti sei preparato un anno prima per la comunione a tuo figlio. E poi mette a tuo figlio le robe che anziché essere bianche erano quasi nere. Io ho avuto una freccia al cuore. Non so, è normale questo? Penso di no.
Sì.
E a un bambino, una bambina, ogni mezzogiorno al primo comunione, così bianco. Mai più.
Bene. Allora, noi ti ringraziamo di quello che ci hai detto, però dobbiamo andare avanti col programma. Ti rispondo per radio, va bene? Pronto? Sì.
Io ti sento,
sì. No, fare in modo... Che... Allora, le cose oggi stanno così purtroppo e non c'è, bisogna avere tanta pazienza, ecco, ma soprattutto quando annunci delle cose che ci sono state tramandate da padre in figlio fino ad oggi, oggi vogliamo cambiare tutto pensando che sia cosa buona cambiare tutto, ma se si cambia in meglio sì, ma se si cambia in peggio non è così. E purtroppo ci vuole, dico, tanta pazienza con tutti. Vedete, anche San Massimiliano diceva così, e dice bisogna avere pazienza con tutti, bisogna avere pazienza con noi stessi, pazienza con il prossimo, pazienza con Dio quando ci mette alla prova. Sempre pazienza ci vuole. La pazienza è la virtù dei forti, ecco. Però la pazienza è una virtù. La verità praticamente le supera tutte. Qui Gesù Cristo, non a caso, diceva: in verità vi dico, cioè sottolineava, evidenziava la parola verità. Io sono la via, la verità e la vita. Qui bisogna seguire Lui. Noi non possiamo seguire il pensiero degli uomini, dobbiamo seguire Lui. E chi mi ama osserva la mia parola. Allora, chi mi ama osserva la mia parola, però dice chi non mi ama non osserva la mia parola. Allora, quanti credono, sono illusi perché credono di amare Dio, ma non osservano la parola. Quando Gesù dice questa è tua madre, ai piedi della croce ce l'ha donata, pensate un po', ecco, se mia madre vuol dire che è, poi addirittura c'è questo problema, in questo nostro tempo, ecco l'attacco dov'è, questo nostro tempo in cui mi sembra che da qualche parte l'abbia anche chiesto, cioè la Madonna è corredentrice, quindi nel momento in cui la Chiesa dovrebbe, ecco, donarci il dogma della corredentrice, noi siamo in contrasto con coloro che addirittura vorrebbero metterla da parte, per cui vedete, sono due cose che non si avvicinano, ma si allontanano, e dobbiamo pregare per questo, dobbiamo pregare per la conversione, ecco, ma dobbiamo fare quanto ci è stato chiesto. E se non lo facciamo e pensiamo che le cose vadano avanti senza far fatica, vedete, smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, altrimenti succederà di tutto e di più e di peggio. Ma la Chiesa semidistrutta, insomma, Gesù l'ha detto a San Francesco, vai e ripara la mia Chiesa che è tutta in rovina. Fatima mostra la città posta sul monte semidistrutta. Allora, si ricostruisce nella verità, mica nella menzogna. Si ricostruisce nella verità. E qui vogliamo far la pace con tutti, anche col diavolo, ma rischiamo di non far la pace con Dio, però.
Ave Maria.
Sì, pronta, Ave Maria.
Mi scusi, c'è un'altra domanda.
Pronto?
Sì, pronto.
Ave Maria.
Maria.
Claudio, io la ringrazio di cuore per i suoi interventi così preziosi e così edificanti per le anime. Quello che lei ha detto, ho cercato di telefonare perché dovevo proprio dirglielo. Grazie nel vero senso della parola, perché la verità è in prima categoria davanti a tutti e davanti a tutto, e bisogna sempre dirla, dichiararla, anche se fa male, anche se, come si dice, può essere antipatica, però bisogna sempre evidenziarla, perché è quello che ci richiede la Madonna, è quello che la Madonna vuole, seguire il figlio. Quindi Claudio, io la ringrazio di cuore per quello che lei fa. Guardi, mi sto anche commuovendo.
Ringraziamo la Madonna, la madre del buon consiglio.
Del buon consiglio, che veramente dà ottimi consigli per quel cammino che bisogna compiere. Non bisogna essere simpatici agli altri,
no.
Bisogna essere simpatici a Dio per prima,
certo,
alla Madonna.
Certo.
Il cammino che si sta facendo deve essere santo, non deve essere zoppicante per far piacere ad alcuni. Certo, si prega per la conversione di tutti, come la Madonna ci ha sempre insegnato di fare, perché tutti siamo figli del Signore. Però chi ha intenzione di lasciare quel cammino non è di certo colpa della Madonna, ma è colpa dell'uomo, della sua superbia, che tenta sempre di richiamarlo, di ancorarlo sulla terra. Quindi anche Cornacchiola, il veggente l'ha detto, l'ha dichiarato, che la Madonna gli ha detto: guarda, ti sto richiamando da Cornacchiola, lei sa benissimo che era un protestante, lo stava richiamando. I messaggi che la Madonna di Anguera rilancia in continuazione tutti i giorni, che è riconosciuta dalla Chiesa, evidenziano la drammaticità delle cose. Fatima, senza andare a cercare questi altri messaggi, caro Claudio, lei è una persona eccellente, guardi, Dio la benedica, avrei tanto avuto piacere di sentirla parlare per ore, perché lei accresce le anime. Con la grazia di Dio, lei è una persona molto preparata e tutto quello che dice è ben documentato. Addirittura anche Pio XII, San Tommaso, dichiarano che la verità è quella che ci rende liberi, è quella che, come si dice, ci rende antipatici a molti. Noi non dobbiamo essere appunto simpatici a queste persone,
certo,
qui.
Ma certo.
Io mi sto scontrando in continuazione anche con i sacerdoti, cioè è assurdo. Io ho notato, Claudio, non la sento tanto bene, continua.
Volevo dire, no, che secondo il pensiero odierno noi avremmo consigliato a San Giovanni Battista di non andare a dire a Erode che non deve stare con la moglie di suo fratello, perché dice, ma doveva dire, ma chi sono io per giudicare, no? Non dobbiamo giudicare, per cui invece gli hanno tagliato la testa ed è il precursore, no? Ma poi è interessante perché proprio Cornacchiola dice così: figli miei, la salvezza non è riunire tutte le religioni per farne un ammasso di eresie e di errori. Capito?
Bravissimo, Claudio.
La dottrina della Chiesa è di Cristo, non cambiate la dottrina, ma cambiate i vostri cuori. Per cui la Madonna è venuta a giudicare, a dire delle cose che a noi non piacciono, no? Lui era protestante e la Madonna si è rivolta a lui per dire: non cambiate le cose sante, siete voi che dovete cambiare.
Ed è giusto questo che lei sta dicendo, perché la Madonna è la mamma. Adesso si vuole mettere da parte la Madonna proprio per far piacere ai protestanti. Questa è la verità. Maria non può essere messa da parte. Maria non è una donna qualsiasi. Maria è la madre di Dio, è la madre nostra, è la corredentrice, avvocata, l'Immacolata Concezione. Non si può mettere da parte la Madonna. Ma che cattolici siamo a dire che dobbiamo, come si dice, simpatizzare con quelli, che non dobbiamo giudicare, che non dobbiamo dire niente, eccetera? Ma abbiamo un bavaglio. Qui ci sono i martiri che per gridare la verità hanno rischiato e sono morti, hanno bagnato con il loro sangue, hanno lavato con il loro sangue le nostre ipocrisie. Cioè, non è possibile, ma dove stiamo vivendo? Non è possibile. Io sto seguendo alcuni casi, tra questo delle suore, cioè veramente, ma com'è possibile che la verità che cava gli occhi a tutti quanti viene nascosta in questo modo così? Mamma mia, guardi, mi deve scusare,
subdolo. No, adesso noi dobbiamo andare avanti perché Anna deve leggere il Vangelo, sì. Dobbiamo far parlare Gesù adesso.
Grazie Claudio, coraggio, che Dio vi benedica e la Madonna vi accompagni sempre. Ave. Grazie Claudio, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, tralascio Claudio la parte introduttiva al brano evangelico per queste meditazioni Don Dolindo. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compierà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Io ti lascio leggere, vero? Io sono la via, la verità e la vita, neanche a farla apposta siamo arrivati qua. Ecco, chi segue me non cammina nelle tenebre, però se non seguiamo lui siamo nelle tenebre. E Padre Pio diceva che questo nostro tempo è tutta tenebra. E Don Dolindo, diciamo nei suoi scritti, quest'anima beata, ecco, spesso mostra gli errori, ecco, dei nostri fratelli separati, per avvisare anche quelli che sono dalla parte giusta che non cadano nello stesso errore, per cui questa è la carità, ma che si manifesta nella verità. Ecco, allora tu leggi, Anna, perché hai tempo finché hai finito, guarda, fino hai ancora un quarto d'ora di tempo, cioè se ce la fai.
Possiamo,
va bene?
Senz'altro, bene.
Ave Maria.
Ave Maria. Allora, pagina 1989, capitolo 14, San Giovanni, commento, ecco, i quattro Vangeli di Don Dolindo. La verità è la vita, il vero cammino di santità e la schiavitù d'amore. Gli apostoli erano rimasti turbati e sconvolti da quello che Gesù aveva loro detto, che sarebbe stato con loro solo per poco, se l'avrebbero cercato, ma non avrebbero potuto seguirlo, dove egli sarebbe andato allora. Il loro turbamento era tanto più profondo, in quanto che ad essi sembrava svanissero d'un tratto tutte le speranze che avevano concepito e gli ideali che avevano sognato. Speravano ancora che Gesù avesse dovuto trionfare clamorosamente e politicamente dei nemici di Israele e inaugurare un regno glorioso nel quale essi avrebbero avuto posti eminenti. Speravano che questo dovesse presto avverarsi e pregustavano forse fantasticamente la confusione che avrebbero avuto i suoi nemici. Ora, di sentir parlare di tradimento ed implicitamente di morte li turbava e disorientava. Per questo Gesù, rincuorandoli, disse: «Il vostro cuore non si turbi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, cioè abbiate fede in Dio che saprà compiere le sue promesse, ed abbiatela anche in me che non vi lascerò delusi nella speranza che avete riposta in me». Al dolore per la mancata realizzazione delle loro speranze e dei loro sogni si univa negli apostoli quello per essi anche più penoso della separazione del loro amatissimo maestro. Le sue parole, infatti, erano un annuncio di prossima morte ed essi pensavano, angosciati, che non l'avrebbero più veduto. Per questo Gesù soggiunse che egli se ne andava per preparare loro il posto, da chi nella casa del Padre suo c'erano molte dimore. Se non fosse così, soggiunse, ve lo avrei detto, cioè mi sarei licenziato da voi definitivamente, ma io verrò di nuovo, vi prenderò con me e sarete anche voi dove io sarò. Come padre amoroso, per non scoraggiarli, prospettò l'epilogo del loro pellegrinaggio ed il premio che avrebbero avuto un giorno. Ma certo, questo epilogo di gioia non sarebbe venuto né presto né senza lunghe e penose prove, delle quali tante volte aveva loro parlato e delle quali dava l'esempio, e perciò soggiunse: «Voi sapete dove io vado e ne sapete la via». Non volle parlare esplicitamente del cammino della croce, ma si richiamò con una sola espressione a quello che tante volte aveva detto, per non disorientarli in quel momento di angoscia. Tommaso prese l'espressione di Gesù in senso materialmente letterale e, immaginando che Gesù volesse fare un viaggio lontano, disse, «Signore, noi non sappiamo dove tu vada, e come possiamo conoscerne la via?» Con una parola sublime, Gesù rispose a lui, aprendo all'umanità un orizzonte magnifico di ascensioni, e disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Egli è la via, l'unica via di salvezza, perché con i suoi meriti riconcilia gli uomini con Dio, li muove con la sua grazia, li illumina e li dirige con i suoi esempi e con la sua dottrina. Egli non traccia solo la via della salvezza, ma è la via della salvezza, di modo che nessuno può andare a Dio se non per Lui, incorporandosi a Lui e lasciandosi portare da Lui. Gesù Cristo è la verità, prima ed essenziale, poiché è l'infinita ed eterna sapienza, conoscenza sostanziale ed infinita del Padre. Dio è colui che è la verità, l'unica verità, dalla quale dipendono tutte le altre, l'unico assioma infinitamente vivente. Chi va a Dio deve conoscerlo per amarlo e non può conoscerlo fuori di Gesù Cristo, che ce lo rivela in tutte le verità che ci annunzia. Noi non siamo capaci di conoscere l'eterna verità senza di Lui e non possiamo quindi ascendere a Dio, conoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose, se non unendoci a Gesù Cristo con una pienissima fede. Gesù Cristo come Dio è la vita per essenza e come uomo è la causa meritoria della vita soprannaturale che ci viene comunicata per mezzo della grazia e della gloria. Egli ci vivifica e da Lui dobbiamo attingere la vita comunicandoci di Lui. Gesù Cristo è la via che ci porta a Dio, la luce che illumina la via, la forza che la fa percorrere. È la vera via delle ascensioni umane, è la vera sapienza dell'intelletto nostro ed è la vera vita delle nostre attività e del nostro cuore. Per Lui si nasce soprannaturalmente e si percorre la via dell'eternità. Per Lui si ha, diremmo, l'uso della ragione soprannaturale e si conosce la verità. Per Lui e in Lui il cuore viene vivificato ed ama Dio sopra tutte le cose. Con la risposta data a Tommaso, Gesù cominciò a manifestare al mondo un segreto di vera vita e diciamo pure di vera civiltà, un segreto di santificazione che andò sviluppando negli altri discorsi di addio che fece agli apostoli. Questo ammirabile segreto sta nell'incorporarsi a Lui, nel vivere di Lui, nel farsi vivificare da Lui, nel donarsi quindi interamente a Lui. Qualunque sforzo fa l'anima per ascendere in alto, perfezionarsi e raggiungere la vita eterna, è vano se essa non si appoggia a Gesù, se non è illuminata e non è vivificata da Lui. Egli è la via vera della santità, è la luce della contemplazione, è il calore vivificante dell'amore. Incorporandoci a sé ci mette per il cammino della santità, nutrendoci della sua parola, ci illumina, ci eleva, donandoci il suo corpo e il suo sangue, ci vivifica. Noi dobbiamo essere sua immagine e sua somiglianza. Dobbiamo sbocciare quasi da Lui e non possiamo farlo che innestandoci a Lui. Se l'anima sapesse donarsi a Lui ed accoglierlo, se sapesse mettersi nelle sue mani come schiava di amore, e come troverebbe facilitato il cammino della santità, come vedrebbe illuminato il suo intelletto e vivificato il suo cuore. Siamo così fiacchi nelle vie di Dio, perché non sappiamo e dolorosamente non vogliamo donarci a Gesù completamente, senza alcuna riserva, in modo che Egli ci porti nel suo cuore come membra sue e ci vivifichi con la sua stessa vita. Noi tutt'al più attingiamo da Lui ad intervalli, come si attinge con un secchiello l'acqua da una fonte. Se l'avessimo in noi, come acquedotto che fa rifluire in noi la sua vita, se fossimo pienamente innestati a Lui, e se Gli donassimo interamente l'anima, il corpo, le potenze e le attività nostre, controlleremmo in noi stessi dei mirabili progressi di santificazione. Infatti, vivendo di noi, smariamo la via, ci facciamo sorprendere dalle tenebre e ci inaridiamo miseramente. Ci prefiggiamo con la nostra iniziativa umana un programma di vita, quasi sempre lontano dalle disposizioni della divina volontà. Giudichiamo con il nostro criterio oscuro ed errato ciò che dobbiamo fare. Ci formiamo una dottrina tutta personale, cercando di trovare nella nostra ragione la giustificazione dei nostri capricci e della nostra volontà. E ci alimentiamo dei surrogati della grazia soprannaturale, nutrendoci di devozioni che appagano i sensi più che l'anima, e fioriscono come erbe selvatiche che il Signore non ha seminate. È questa, dolorosamente, la pietà e la devozione delle anime che sono tutte prese dalle loro aspirazioni, dai loro criteri, dal loro giudizio, dalla loro volontà, e che più che donarsi a Dio desiderano adattare Dio a se stesse. Dimenticano che l'abnegazione è il fondamento di ogni cammino spirituale. Dimenticano che la volontà di Dio deve essere l'unica luce intellettuale, l'unica ragione soprannaturale. Dimenticano che la vera vita è Gesù Cristo e si sforzano di formare in loro non la sua vita, ma un vano simulacro della sua vita. Non siamo cristiani così, vi prego. Diciamo Gesù piuttosto con tutta l'anima: eccomi Gesù, mi do a te interamente. Guidami tu in ogni passo. Illuminami con la tua luce e vivificami col tuo amore. Perché non sia più io, ma sia vivo della tua vita, splendente della tua verità e percorrente appresso a te il cammino che mi conduce alla gloria. Amen.
Amen. Meraviglia. Bene, ringraziamo allora anche gli ascoltatori per il contributo che hanno dato, ringraziamo la regia, ringraziamo la Madonna che ci tenga sempre fermi nella verità. E con questo salutiamo. Ave Maria a tutti, santa giornata, santo apostolato nella verità. Ave Maria.
Ave Maria.